Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Aperta, sono Massimo Montens e questo è Press Corner, come ogni mattino, puntuali alle 9.40 con voi per le notizie a piede libero che la redazione di Radio Città Aperta mette a disposizione in questi 20 minuti in cui leggiamo, commentiamo, comunque insomma approfondiamo notizie magari freschissime o magari qualche cosa che ci sta a cuore per il quale cerchiamo di fare un focus per voi. Stamattina torno indietro di qualche ora, se vogliamo diciamo di qualche ora o di qualche giorno, ovviamente la notizia bomba, che non è la prima volta, insomma, però chiaramente sconvolge sempre quando ci viene data notizia appunto che un bambino, neanche un adolescente, quindi stiamo parlando di ragazzini, quindi bambini cresciuti, ragazzini che si preparano nella preadolescenza a diventare degli adolescenti veri e propri, ma quando hanno 9 anni, 10 anni, 11 anni, sono dei bambini, che insomma sono neanche ancora ragazzi, no? Sapete, quindi quando si sa che uno di questi bambini ha perso la vita, per un non nulla, per una questione particolarmente gravosa come quella in questo momento, insomma, per farla breve, causa sarebbe quella della frequentazione troppo assidua di social che in qualche maniera inducono poi a violentare se stessi, e ovviamente la notizia sconvolge. Noi dobbiamo, quindi, questo focus che voglio stamattina portare qui all'attenzione di Radio Città Aperta e al vostro ascolto, prende in considerazione tante cose. Io partirei proprio dalla scuola, quindi partiamo da questa scuola che sapete è stata molto ferma. Ma ovviamente il Covid, lo sappiamo, lo stiamo dicendo, probabilmente ha sconvolto non solo l'economia e ovviamente la nostra psicologia, il nostro modo di essere umani ed essere umani sociali, ma ha sconvolto soprattutto l'essere ragazzi, l'essere studenti, l'essere appunto persone che si preparano, appunto bambini che si preparano a crescere e diventare persone. Perché faccio questo focus? Perché se ne è sentito tanto parlare, ma questi risultati, quindi li possiamo anche mettere un po' in stretto collegamento, non perché prima non si facessero questi challenge o queste sfide o non si facessero stupidaggini anche in diverse età, in diverse epoche, però certamente questo Covid ha creato dei fenomeni per il quale forse sarebbe meglio approfondire, però partendo dalla scuola. E allora parto da chi? Partiamo dai vertici della scuola, ma non quelli alti, quelli della politica. Parto da chi la scuola la vive tutti i giorni. Quindi parto dalle parole di Giannelli. Giannelli è il presidente dei presidi italiani, che in questi giorni ovviamente si è fatto molto sentire, Antonello Giannelli, perché l'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici chiaramente ha fatto notare che sicuramente la vita degli studenti continuerà ad essere sconvolta, però bisogna tornare a scuola. Lui ha detto non solo bisogna tornare a scuola, ma chiaramente non possiamo preoccuparci soltanto di ciò che c'è intorno, e quindi i mezzi pubblici ancora non sono stati organizzati per tempo, nonostante un anno sia passato, diciamo, dal punto di vista della pandemia, però la metà degli studenti italiani delle scuole superiori frequentano un istituto tecnico professionale e sono almeno coinvolti per 6 ore al giorno. L'organizzazione della loro vita è già così sconvolta: escono alle 16.30 senza aver mangiato, prendono un bus o un treno, arrivano a casa affamati alle 6 di sera, e poi che cosa devono fare? Anche i compiti. Insomma, la didattica dovrà tenere conto del cambio di orario, ma fra le tante cose che lui ha detto in questa organizzazione sconvolta della scuola, lui è uno di quelli che ha fatto molta pressione affinché si tornasse prima possibile a scuola e che addirittura ci fosse una riorganizzazione regionale, perché avete sentito che uno dei problemi che ci sono stati in questi mesi, che soprattutto dopo le vacanze natalizie, passate ovviamente tutti quanti noi dentro casa, e molte regioni non hanno riportato i bambini a scuola, i ragazzi a scuola, soprattutto quelli delle superiori, non hanno consentito che rientrassero subito, e a seconda delle regioni alcuni li hanno tenuti per più tempo e altri invece hanno deciso di farli riprendere prima. E lui ha detto anche questa cosa non è andata bene, perché chiaramente l'istruzione pubblica è nazionale e il coordinamento delle scuole è regionale, però se non si tiene conto di un'unità nazionale, soprattutto in questo momento, noi per esempio rischiamo anche di far saltare gli esami in una certa maniera, gli esami delle medie, che cosa facciamo? Ammettiamo tutti? L'esame della maturità come lo dobbiamo fare? Se ci sono degli studenti che magari sono stati in presenza per un tot di numero di ore e altri che non sono stati molto meno, come facciamo a avere equità di giudizio? Ma senza divagare, torniamo al problema che lui ha segnalato e che poi ci porta direttamente anche a queste tragedie. Lui ha detto la scuola è ovviamente anche posto dove noi facciamo in modo di sostenere gli studenti anche nella loro crescita psicologica, e anche di sostituirci quell'assenza che oggi la famiglia obbligatoriamente ha purtroppo, perché sappiamo che la vita è diventata sempre più frenetica e si può essere certe volte disattenti, no? Come probabilmente è stata disattenta quella famiglia di questa bambina di 10 anni morta a Palermo, per i quali nei giorni scorsi si è deciso anche l'espianto degli organi. Questa bambina, che sappiamo sembra fosse su TikTok, uno dei social per ragazzini più diffusi e più frequentati, anche se lo stesso TikTok, se non erro, prevede un minimo di età, quindi 13 anni, e la bambina ne aveva 10, e quindi il preside dice le famiglie sono distratte nel senso che, pur avendo grande affetto e grande amore ai propri figli, a volte però non si rendono conto che c'è qualcosa che forse dovrebbe essere eseguito in maniera più vicino. Save the Children, per esempio, quanto riguarda l'educazione, parla delle cosiddette sfide o challenge sociali, che sono sempre più diffuse sul web e suscitano l'interesse di un gran numero di persone, coinvolgono 20 bambini e adolescenti. Non si tratta più di una consuetudine che comporta pericoli di per sé, dice Save the Children, ma è bene conoscere le dinamiche e le possibili implicazioni per proteggere i più piccoli. Quanti adulti conoscono queste dinamiche per proteggere i bambini? Quanti adulti controllano il telefonino dei propri figli nel momento in cui glielo lasciano, e magari dal punto di vista della legge non dovrebbero, perché ripeto, 10 anni non è un limite consentito. Tanti studiosi, tanti psicologi, tanti esperti della crescita psicologica ma anche intellettiva dei bambini ti dicono che la parte cerebrale e frontale del cervello dei ragazzini non è ancora sviluppata, e quindi quella parte razionale, quella parte che ti fa frenare prima di fare una stupidaggine. Questa bambina sembra che si sia soffocata con una cinta. Ora ovviamente le indagini verranno svolte per capire se poi c'è stato qualcuno, qualcosa, qualche video che l'ha spinta a questo, però di fatto chiaramente noi, no, da adulti pensiamo che nel momento in cui ti stai togliendo la vita c'è una parte tua, quella sopravvivenza, quella parte razionale che ti blocca. Ecco, un bambino può non averla questa parte, anzi sicuramente non ce l'ha sviluppata in una maniera cosciente, e quindi chiaramente questo passaggio deve essere controllato e accompagnato dai genitori. Oppure, come diceva il presidente dei presidi italiani, la scuola può sopperire a questo, cioè può aiutare le famiglie, no, a creare allarmismo, a creare conoscenza nei ragazzi di questi pericoli, ma se noi non ce l'abbiamo qui di fronte, certo non lo possiamo fare online, non lo possiamo fare da remoto, non lo possiamo fare con le video lezioni. E questo è importante, questa considerazione del preside, che ci fa capire che non, anche se ci siamo tutti spinti, no, ormai tutti noi, moltissimi di noi stanno lavorando da casa, smart working, e la maggior parte degli studenti italiani, a parte le elementari e in parte le medie, ma anche le medie stanno coinvolti, sono in video lezione. Ecco, questo non va bene, non va bene, quindi noi dobbiamo capire che è urgente tornare a scuola. Save the Children continua affermando che ci sono anche challenge a scopo benefico, a scopo creativo, e TikTok certamente è il social che più di tutti le ha lanciate queste sfide, e poi sono positive, cioè è positivo sempre mettere i bambini in sfida, i ragazzi in sfida, non ne siamo completamente sicuri. Su scuola.net ci sono degli articoli che approfondiscono anche questo fatto. Si dice, dopo il drammatico episodio che ha visto coinvolta questa bambina di 10 anni, ovviamente si fa diciamo il focus su di lei, ma qualche mese fa era successo a un altro ragazzino, questa sfida appunto diffusa su TikTok, l'app cinese di video più popolare al mondo, si sono accesi, dice scuola.net, i riflettori su tutti i social network, tra cui anche Facebook ed Instagram. Il garante della privacy, sappiamo, in Italia ha aperto un'indagine sulle misure di sicurezza relative alla tutela della privacy e al trattamento dei dati degli utenti minori. In questo periodo si contano davvero molte azioni legali avviate in questa direzione che interessano appunto questi social, fra cui anche WhatsApp, che rischia una multa di 50 milioni di euro per le violazioni delle regole sul trattamento dei dati degli utenti, condivisi fra altre cose anche con Facebook, l'altra app famosa di proprietà di Zuckerberg. Io dico, però, è sufficiente questo? Perché non è sufficiente? Su scuola.net si continua e si dice che la tragica morte della piccola di Palermo ha suscitato non poche polemiche sull'utilizzo dei social da parte dei minori. La bambina infatti sembra che avesse anche alcuni profili attivi su Facebook e Instagram, e appunto quindi i genitori disattenti, cosa che ha immediatamente spinto il garante della privacy ad aprire un'altra inchiesta, ovviamente sulla tutela dei minori e sulle piattaforme. Però attenzione, se io voglio riporre di nuovo l'attenzione sui genitori, come ha detto il presidente dei presidi italiani, perché tra altre cose molti psicologi e psicoterapeuti interessati, insieme che ha diciamo uffici legali che sono stati consultati dalle radio, dei media intorno a questo problema, ne ha parlato anche un avvocato da Emanuela Falcetti sulla trasmissione Siamo sotto inchiesta su Rai Radio 1. Che cosa si dice, cosa si è detto, ma insomma è cosa nota, che chiaramente i genitori che hanno la tutela del minore fino alla maggiore età, e se ovviamente questa tutela non la esercitano, chiaramente rischiano loro di essere messi sotto accusa, quindi i genitori stessi, e forse questi genitori spesso se lo dimenticano, come questo caso qui, senza dare nessuna nessuna colpa specifica fino a che non si concludono le indagini a questi genitori di Palermo, ai quali siamo tutti vicini e facciamo le condoglianze e ci stringiamo con grande affetto a loro, ringraziandoli anche di aver messo a disposizione gli organi di questa bambina purtroppo deceduta a disposizione della collettività. Però la cosa che ci deve far riflettere è proprio questa: se noi andiamo a iscriverci su questi social media, quindi sui social network compreso TikTok, voi vedrete che ci sono tutta una serie di domande che devi superare e ai quali devi rispondere per iscriverti. Se sei un minore, che cosa succede? Che il social network ha dei meccanismi per poter inibirti all'uso di alcune piattaforme o di alcune funzioni dello stesso social network, e quindi sarebbe molto utile iscrivere direttamente il minore con il suo nome, cognome, col suo profilo, perché automaticamente i social porrebbero dei limiti all'uso dello stesso social. Invece che cosa facciamo noi genitori spesso? Praticamente facciamo usare il nostro telefonino oppure facciamo un profilo con il nostro nome o comunque con i dati nostri, non con quelli del minore. Questo che cosa fa? Fa emettere ovviamente automaticamente una violazione. Una violazione, e quindi è come se il minore si iscrivesse con un profilo sbagliato, con un profilo falso, con i dati del genitore, per appunto avere più possibilità d'uso dello stesso mezzo. E certe volte questo lo avvaliamo nei stessi genitori, perché diciamo: no, non ti do il telefonino, non ti consento di avere magari a 10 anni giustamente un telefonino tuo, però usa il mio profilo, o comunque cose di questo tipo, e questo crea maggiori danni, perché chiaramente poi noi lasciamo il minore a se stesso, non lo controlliamo, e il social neanche lo può controllare, perché il social non sa che dietro a quel telefonino c'è un minore. Almeno questa è una delle cose che avviene, ed è una cosa sul quale c'è stato anche il focus appunto di scuola.net. che cosa non potrà più fare chi ha meno di 16 anni, insomma, perché adesso verranno messi altri limiti. Io penso che, appunto, perché sto facendo questa riflessione, perché probabilmente il limite non possiamo aspettarcelo dal social. Certo che il social sono piattaforme che hanno una loro responsabilità, però ricordiamoci anche quello che è successo qualche settimana fa, no? Quando appunto sostenitori di Trump hanno assaltato tecnicamente il governo Washington, no? Per impedire, insomma, comunque per protestare per l'insediamento di Biden, il presidente che insomma ha sostituito ormai di fatto Trump. Trump, insomma, sappiamo che non ha accettato l'esito di queste elezioni, ha aizzato la folla sui social network, e è aizzato talmente tanto che i suoi sostenitori, insomma, anche armati, pur non utilizzando le armi, però sono scesi in piazza in maniera, diciamo, del tutto, cioè non certamente democratica. Questo ha comportato addirittura dei morti, quindi ci sono stati dei morti, fra cui anche un morto fra le forze dell'ordine. I social network, fra cui Twitter, hanno praticamente bloccato il profilo del presidente Trump, e si è discusso molto nei giorni seguenti se questa fosse una cosa democratica e civile da attuare, e se non fosse censura, e se la censura, diciamo, è una cosa da condannare in ogni occasione, in ogni situazione. Perché faccio questo esempio su Trump? Perché noi ci dimentichiamo, appunto, come ho detto prima, che i social network non sono gestiti dai governi. I social network sono gestiti da privati ricchi come Zuckerberg, o da multinazionali ovviamente con grandi potenzialità economiche, e quindi intanto si disinteressano da un certo punto di vista delle eventuali multe che ricevono, perché comunque le multe sono comunque proporzionalmente ai loro fatturati sono sempre molto minori e quindi trascurabili, seppur anche pesanti, come i 50 milioni annunciati eventualmente i quali potrebbe incorrere e quindi io dico, forse va un po' cambiato il sistema, cioè nel senso che noi qui sì, sono dei mezzi, sono come dei software, o meglio sono dei software che devono aiutare a vivere meglio, come tutti i software che noi abbiamo creato, che l'uomo ha inventato per tutto, per il lavoro, per lavorare, per curarci, per medicarci e anche per giocare. Questi sono dei mezzi che da una parte ci aiutano a giocare, a divertirci, dall'altra possono aiutarci a lavorare anche e ovviamente a vivere meglio, però ovviamente qualcuno ci deve insegnare a usarli. Molti psicoterapeuti, infatti, anche parlando di WhatsApp, dicono spesso che i bambini sono, diciamo, li usano meglio degli adulti da un certo punto di vista, quindi è un mezzo potente. Ma se voi pensate a tutte le chat in cui siete iscritti, se io chiedessi a voi adesso in questo momento di controllare sul vostro telefonino su quanti profili chat siete iscritti, voi vi rendereste conto che sono sicuramente troppi, perché passate troppo tempo, e passiamo troppo tempo durante il giorno a rispondere a qualcuno che ci interpella sulla chat. Può essere la chat di scuola, la chat delle amiche, la chat del calcetto, la chat magari dei compagni di scuola vecchi, quelli compagni di militari vecchi, ma io insomma sto facendo soltanto alcuni esempi banali. Un altro studio fatto un po' di anni fa, sempre di Save the Children, ma anche approfondito da scuola.net, proprio con i ragazzi alle medie, poneva un focus di questo tipo. Venivano dati a loro degli adesivi di vari colori. A un certo momento i formatori, i psicologi in aula chiedevano ai ragazzi di mettersi questi adesivi addosso al proprio corpo. Ogni adesivo corrispondeva a un social al quale loro erano iscritti. Ecco, c'erano dei ragazzi che ovviamente avevano sul proprio corpo decine di adesivi appuntati. Quindi iscriversi a più di 5-6 social, che cosa significa? Che significa che tu devi passare tutta la giornata, no? Poi a sapere e a conoscere chi ti risponde, chi ti ha messo un like, chi chiaramente ti sta chiamando, ti sta interpellando. E quindi passare la giornata su queste piattaforme in questo momento, per esempio, di Covid è stato sicuramente anche, no, una via di fuga. Non era possibile vedersi, non era possibile toccarsi, non era possibile scambiarsi delle emozioni dal vivo, e quindi si è comunque ricorsi a una comunicazione, una visione dell'altro tramite questo filtro che è il video del telefonino o il video del computer. La scuola in presenza, per tornare appunto a Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione dei Presidi Italiani, è una cosa d'obbligo che va fatta, come d'obbligo è quello di tornare in presenza in assoluto in tutti quanti noi. Questo lo potremo fare forse quando saremo tutti vaccinati, ma nel frattempo non dimentichiamoci che è importante stare vicini ai nostri ragazzi per evitare eventuali altri tragedie su TikTok che sono evitabili solamente se noi saremo accanto a questi ragazzi, li seguiremo e cercheremo di capire le loro vere esigenze, noi insieme ai professionisti della scuola, che auspichiamo abbiano ovviamente le capacità, e questi in gran parte le hanno, e abbiano anche la voglia di tornare anche loro insieme ai studenti a uno scambio di informazioni e di cultura. Questo è quello che stamattina vi volevo porre l'attenzione, perché sennò è fin troppo facile dare colpa ai social, dare colpa a TikTok, ad Instagram, a Facebook, a WhatsApp. E quindi ci sentiamo da questo punto di vista anche vicini a Trump, che è stato bannato sui social, e forse era meglio forse farlo continuare ad esprimere, perché magari gli sarebbe dato, il pubblico gli avrebbe dato meno peso, e magari anche le campagne diffamatorie che lui ha esplicato nei social gli sarebbero ritorte contro, perché forse noi crediamo che la censura sia sempre veramente l'ultima cosa, e forse non ci si dovrebbe mai ricorrere. E quindi non censuriamo neanche del tutto TikTok, che non censuriamo Facebook, che non censuriamo i social in generale, ma ritorniamo invece noi ad avere forse un occhio d'attenzione, a lasciare aperta quella porta del bagno o della cameretta dei nostri figli per sapere, dare un'occhiata e sapere se va tutto bene, e forse andrà tutto bene anche per noi. Buona giornata a tutti e buon ascolto di tutto il palinsesto della Città Aperta. Dopo di me ci sono il grande gruppo di Alessandro Paparelli e Vanni Maddalon con la regia. Questa mattina ci dovrebbe essere il nostro amico Alessandro Sgritta, quindi vi do appuntamento alla prossima settimana. Anche per quanto mi riguarda, rimanete in ascolto di Radio Città Aperta. Ovviamente Press Corner tornerà come ogni mattina la settimana prossima, puntuale lunedì dalle 9:40 alle 10, per i soliti 20 minuti di approfondimento, e mi raccomando, poi tutto lo ritroverete sul nostro sito radiocittaperta.it. Buona giornata a tutti. Thank you.